Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso. Parola del Signore. Ricordate la prima parola che Gesù ha detto quando si è seduto sul monte e c'erano davanti i suoi discepoli e la folla? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Potrebbe essere questa prima parola di Gesù il riassunto di tutte le letture che abbiamo sentito. Di certo l'aveva letta anche lui, quella che abbiamo sentito come prima lettura, dal libro dell'Antico Testamento, ovviamente, del Coelet, lo chiamano così, vanità delle vanità. Tutto è vanità. Cosa vuol dire vanità? La parola vanità nella cultura biblica, nella cultura del popolo di Israele, la parola vanità viene dall'idolo. Perché è l'idolo che non è niente, non esiste. È lì una mezza statua, una statua che ha occhi ma non vede, naso ma non odora, bocca ma non parla, orecchi ma non sente, mani ma non accarezzano e piedi ma non camminano. Quindi l'idolo è vuoto, è nulla, vanità delle vanità. E questo autore già nell'Antico Testamento diceva: attenzione, che se tutto è vuoto, idolo, se tu attacchi le cose a qualcosa che è vuoto, che è idolo, cosa diventerà il tuo cuore? Altrettanto. Quindi era un bello avvertimento e Gesù lo ha tenuto presente, avete sentito, quando quel tale gli ha chiesto un favore: fammi un favore, tu che hai autorità e tutti ti credono, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Si vede che c'era un po' di attrito, come capita, capitava allora, capita oggi. Cosa gli ha risposto Gesù? Avete sentito? Meglio. Così non attacchi il tuo cuore alle cose di questo mondo, così rimani libero e puoi servire il Signore con libertà, senza il pericolo di cadere nell'idolatria. Se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che li possiede, non vale di più. Se uno è nell'abbondanza, bisogna vedere cosa c'è nel suo cuore e cosa c'è nella sua mente. Perché se fosse come quello che ha descritto poi nella parabola, poveri noi. La parabola è abbastanza eloquente, facile da capire. Quest'uomo che ha dei beni e adesso ne arrivano di più perché c'è un buon raccolto, o metti perché c'è stata un'eredità, o metti perché chissà che guadagni ha fatto, allora cosa fa? Cosa pensa? Quello che pensa manifesta che è egoista, che pensa solo a se stesso. Ingrandisco i magazzini e poi mangia, bevi, divertiti, va in giro, riposati, per molti anni pensava solo a se stesso. Quindi i beni che aveva li adoperava con egoismo. Non è stato capace di vedere, di capire, che i beni che aveva erano di Dio e dovevano servire a esprimere l'amore di Dio, a manifestare, a rivelare che Dio è amore, amore per tutti, piccoli e poveri. L'egoismo non porta a niente. Non servivano per la gloria di Dio i beni che aveva lui, finché erano nelle sue mani, perché il suo cuore era bloccato. Vedeva solo se stesso e il proprio piacere. Stolto, gli ha detto Dio, lo dice Gesù nella parabola, a quell'uomo, non sei capace di ragionare, non sei capace di far 2 più 2. Tutti questi beni domani di chi saranno? Perché stanotte. Allora, ecco, è un invito per noi a capire quel beati i poveri in spirito. Beati quelli che non si fissano sulle ricchezze, non le adoperano per sé, ma le usano come che diventino testimonianza dell'amore di Dio, per chi ha bisogno dell'amore di Dio. Beati i poveri in spirito, altrimenti le sue ricchezze diventano idolo per lui, vanità. Ce l'ha detto anche San Paolo, che è un'idolatria l'avarizia e l'avidità. È un'idolatria dalla quale bisogna guardarsi, altrimenti che diventiamo? E poi un'altra cosa dice San Paolo, anche lui ha meditato queste parole del Signore: non dite menzogne gli uni agli altri. Se tu fai vedere che quel che vale nella vita, questo mondo, sono le cose, la roba, il portafoglio, stai mentendo ai tuoi fratelli, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. Stai mentendo, perché quello non è la vera realtà. E Gesù concludeva: c'è chi accumula tesori per sé, ma voi accumulate tesori presso Dio. Vedete di arricchire presso Dio, di diventare ricchi agli occhi di Dio. Siamo ricchi agli occhi di Dio quando viviamo la sua vita, quando viviamo il suo amore. Quindi quando adoperiamo il nostro tempo, le nostre energie, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni e le nostre cose, quando le adoperiamo per rivelare l'amore del Padre, che ama in modo particolare i piccoli, i poveri, i sofferenti. Sia lodato Gesù Cristo. Scusatemi, mi sono dimenticato, mi ero preparato a parlarvi anche di Sant'Anna e poi me lo sono dimenticato. Sant'Anna, che noi l'abbiamo raffigurata nella tela lì a metà chiesa, vicino a Maria, con anche San Gioacchino e poi in alto sull'arcone, perché sugli arconi ci sono i santi dei paesi della Pieve, come era la Pieve 80 anni fa quando sono stati dipinti. E quindi Antonio è raffigurato lì con Sant'Anna. Sant'Anna viene descritta dalla tradizione come lei col marito anziani pregavano per avere un figlio. Dio li ha esauditi quando men se l'aspettavano, nella vecchiaia. E non era un figlio qualunque, lo sappiamo. Una figlia, Maria. Ed essi l'hanno educata come vivevano loro, con fiducia in Dio. Le l'hanno trasmessa tutta. Tanto che in Maria noi contempliamo la fede pura, la fede santa, ma possiamo capire che l'ha ricevuta dalla testimonianza dei suoi genitori. Quindi quando invochiamo Sant'Anna, la invochiamo anche per questo, che sia anche per noi maestra di fede e di umiltà e di carità, di fiducia in Dio. Ringraziamo Sant'Anna che continua ad essere maestra anche per noi, e se chiediamo la sua intercessione, che lo sia in particolare per i paesi di cui è patrona.